Ringrazio di questo invito che mi è stato fatto di venire qui a Sarzana, perché è intanto una manifestazione molto prestigiosa di cui ho sentito parlare molto bene, quindi per me è un onore essere qua e lo faccio molto volentieri. La seconda cosa è che Sarzana per me ha una piccola nicchia nella mia cultura e vorrei proprio cominciare da lì, facendo un po' due minuti di autobiografia, i miei rapporti con Sarzana. Intanto vediamo se posso andare indietro qua. Ecco, io sono nato ad Albenga, in provincia di Savona, dove mio padre era medico condotto. Due minuti, non di più. E purtroppo, essendo medico condotto, doveva giurare fedeltà al duce e rifiutò. Questo gli costò un processo e il carcere a Savona e poi questo è un applauso che ancora mi commuove ed è di mio padre. Ha rifiutato, è andato in carcere, poi al confino da Tripalda in provincia di Avellino, e quindi io l'ho conosciuto che avevo 10 anni alla fine della guerra. Ma cosa c'entra Sarzana? Allora la mamma d'Albenga si trasferì a casa dei fratelli, io sono cresciuto con gli zii alla Spezia, i quali però siccome c'era il porto militare, la contraerea, pensarono di trasferirsi a Sarzana in via Berchini vicino al cimitero, dove c'era una bella villa Liberty che hanno comprato, e quindi eravamo 4-5 famiglie che abbiamo vissuto lì. Però per me è stato un periodo bellissimo, me lo ricordo. E questa fotografia che ho voluto presentare, vedete che c'è una maestra che si chiama Carla Fiori, che viveva in via Bertoloni, che avevo poi contattato perché quando una volta lei mi vide in televisione mi scrisse una lettera e io ho detto la vengo a trovare, e lei mi ha detto no non venire, perché ricordami come ero bella da giovane ma non ora che sono invecchiata. Però questa è la fotografia dove si vede sotto la freccia gialla che sono io nel 1943 con la maestra che ci portava a fare delle scampagnate in bicicletta. Chiudo questa piccola nota autobiografica per raccontare i miei rapporti con Sarzana, come ho passato fra l'altro un periodo molto bello. Io la guerra non l'ho sentita, la villa dove abitavamo è stata sequestrata dai tedeschi che hanno messo il loro quartier generale e ci hanno mandato via 4 famiglie con i bambini piccoli. Siamo andati a cercare rifugio in un convento di frati cappuccini che ci hanno accolto e siamo stati lì fino alla fine della guerra, nonostante la clausura che è stata tolta, siamo andati a vivere lì. Adesso cominciamo invece con le cose serie. Andiamo avanti. Dunque, per andare avanti io devo schiacciare questo, mi pare. Eccolo qui. Non posso cominciare senza nominare Giuseppe Moruzzi. Giuseppe Moruzzi è stato il più grande fisiologo che ha avuto l'Italia per gli studi sul sonno ed è stato il mio maestro. Io sono stato durante la facoltà di medicina, ho frequentato da studenti il suo istituto. E poi mi sono laureato con lui e ho continuato, quindi io ho lavorato molto sul sonno in quel periodo lì. Moruzzi divenne molto famoso perché nel 1949 fece una scoperta casuale, ma le cose casuali vengono quando sei intelligente, riesci a vederle. Moruzzi lavorava sul cervelletto per il controllo dei movimenti e ha pensato di passare un anno a Chicago con Horace Magoon, che lavorava anche lui non sul cervelletto ma sul tronco dell'encefalo, per studiare i movimenti. Messi insieme avrebbero dovuto contribuire, invece inaspettatamente hanno fatto una scoperta. In alto voi vedete un tracciato dove a sinistra ci sono delle onde lente che poi diventano invece molto piccole. E questo vuol dire che in quel momento lì l'animale, il gatto su cui lavoravano, si era svegliato. Quindi per caso hanno visto che mentre studiavano cosa succedeva giù verso il basso, in realtà hanno visto che anche c'era, e lì scoprirono quello che è il sistema reticolare ascendente, che è il centro fondamentale per tenerci svegli. Questa è una nota avanti con la prossima. Allora, un'epidemia che è tuttora in atto e che sta peggiorando è quella dell'insonnia, dormire meno. E quando si parla di insonnia non vuol dire non riuscire a dormire, cioè l'insonnia quando io ho la possibilità di dormire ma non dormo. È chiaro che se io devo andare a prendere il treno, mi alzo la mattina alle 5, non ho dormito abbastanza, ma non è insonnia. È insonnia quando io vado a letto e non dormo, e questa è un'epidemia che si sta allargando, soprattutto perché aumenta con l'avanzare dell'età. E le terapie sono estremamente difficili, e non mi chiedete alla fine quale farmaco per dormire, perché è la domanda più difficile a cui è difficile rispondere. Comunque, questa riduzione dell'ora è stata già denunciata dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che dice che da oltre mezzo secolo nelle civiltà industrializzate si dorme un'ora in meno. E questo impatta sulla qualità della vita, sulla durata della vita, sulla salute e anche sull'efficienza della società, quindi è una cosa molto molto grave. E il punto fondamentale che cercherò di dimostrare, che è in linea con quello che oggi è questo famoso virus che sta circolando, è che senza dormire bene diminuiscono le difese immunitarie. Questo lo dimostrerò molto, molto chiaramente con esperimenti recentissimi, per cui non dormendo ci si ammala più facilmente e si può prendere anche più facilmente il virus. Lo vedremo dopo. Avanti con questa. Allora, quante ore dovremmo dormire se fossimo svincolati dall'ambiente? Questo esperimento è stato condotto nel 1938 da un famoso studioso del sonno che si chiamava Nathaniel Kleitman, che assieme a un suo studente, Bruce Richardson, decisero di calarsi in una grotta, in una profonda caverna del Kentucky, dove non arrivava un raggio di sole, un rumore, niente, erano completamente isolati. Hanno voluto fare l'esperimento di dormire a volontà, senza interferenze esterne. E l'esperimento è stato molto famoso perché è venuto fuori che loro dormivano 9 ore al giorno. Quindi 9 ore sarebbe la quantità di sonno, ma io credo che se chiedo qui... c'è un libro di Matthew Walker, che è il direttore di un centro del sonno negli Stati Uniti, che ha scritto un libro in inglese tradotto anche in italiano, molto bello, 500 pagine, molto bello, il quale quando fa le conferenze dice: chi è di voi che l'ultima volta si è svegliato che non poteva più stare a letto perché era stanco di stare a letto? E non c'è nessuno che raggiunga quel limite di stare a letto fino a che hai dormito perfettamente. Comunque, l'esperimento del 1938 ha dimostrato 9 ore e anche il ciclo del sonno era di 24 ore,15. Questo 24,15 è l'esperimento, ma in realtà ci sono quelli che dormono un po' meno, quelli che hanno un ciclo un po' più corto, un po' più lungo, e questo ha un riflesso genetico. Recentemente su migliaia di persone è stata fatta un'indagine, a seconda della genetica, noi tendiamo a essere o gufi, come si dice, cioè che alla sera siamo lucidi, come sono sempre stato io mi sono fatto tutta la mia cultura di sera studiando fino a mezzanotte, ero lucido, alla mattina invece sempre pigro. E invece ci sono gli allodole, che sono quelle che si svegliano la sera, crollano dal sonno, e la mattina si svegliano alle 6 pur avendo dormito bene. Questo è su base genetica. E questa differenza, non importa che sia il buio, la luce, il sole, non il sole, perché anche mettendo delle persone a luce costante, lo stesso c'è questo ritmo di svegliarsi prima o di svegliarsi più tardi. Allora, adesso vorrei sapere cosa vuol dire dormire. Dormire vuol dire perdere... Scusate un attimo. Come ho promesso di 45 minuti, così tenendo l'orologio in vista mi regolo meglio e divagare di meno. No, siccome il sonno cos'è? È uno stato di perdita di coscienza, e la coscienza è affidata all'attività della corteccia cerebrale, che è un fogliettino di un quarto di metro quadrato, mezzo, un po' metà a sinistra, metà a destra, ma in questo fogliettino sottile di questo piccolo fazzoletto ci sono 176.000 chilometri di sottili fibre nervose, di fibre, le quali viaggiano, conducono impulsi elettrici, ma hanno un nastro isolante intorno, che è la mielina, che impedisce che l'elettricità passi da un neurone all'altro, quindi è un po' come le fibre ottiche, sono tante fibre tutte stipate, ma ognuna ha la sua capacità indipendente, però il totale sono 176.000 chilometri, che è la metà della distanza tra la Terra e la Luna, o 4 volte l'equatore terrestre, quindi una cosa spaventosa, in questo fogliettino. Le fibre sono sotto un milionesimo di metro, adesso mi sono estremamente sottile, e il numero di contatti che ci sono tra i 20 miliardi di neuroni, i punti di contatto e le sinapsi, sono 1 milione di miliardi. Allora, adesso vediamo come se prendiamo una persona che guardiamo il suo elettroencefalogramma, come varia l'attività elettroencefalografica mentre si addormenta, vediamo che, dunque, qui dov'è che devo schiacciare per il filo, ecco, vedete il puntino rosso, lo vedete? Sì. Allora, vedete, questa persona c'ha un'apertura degli occhi perché era un po' distratto ed è stato attivato, gli è stato chiesto fatto una domanda, un calcolo. Vedete che l'elettroencefalogramma cambia da queste onde, che sono un po' più ampie, un po' più lente, a invece un ritmo molto rapido. Poi, se voi siete su un divano e con una veglia rilassata, dove c'è un vagabondaggio della mente, le onde diventano un pochino diverse, vedete, qui sono più lente. Poi qui c'è il dormiveglia, poi ci sono invece queste onde, insomma, alla fine noi piano piano scendiamo al livello più basso di questo ascensore, che ci porta al sonno vero e proprio, che è questo tracciato, vedete, molto lento. Poi, a un certo momento, mentre noi continuiamo a dormire, compaiono dei movimenti rapidi, movimenti degli occhi, delle zampe. Se qualcuno ha un cane o un gatto, avrà visto ogni tanto queste scosse muscolari. E già Lucrezio aveva detto una frase: fit quasi paulatim nobis per membra ruina, è come se una profonda rovina scorresse lungo il corpo, perché come tu perdessi la tua integrità. Allora, quindi, arrivati in questa fase qua del sonno a onde lente, poi il cervello è come se si fosse svegliato. In realtà non si è svegliato, ci sono questi movimenti rapidi, e quindi noi distinguiamo, come si vede in questa figura, ecco, vedete qua, no, dov'è la cosa qui? Ecco, vedete, noi siamo nella veglia, poi piano piano le onde diventano più lente e arriviamo in questa fase che è il sonno profondo, che si chiama non REM, perché non ci sono movimenti oculari. Poi vedete che di nuovo si va verso la veglia, ma questa volta compaiono i movimenti, poi di nuovo onde lente, poi i movimenti e così via. Quindi qui c'è più sonno non REM e qui ci sono più REM. Tanto che un illustre neurologo bolognese, Elio Lugaresi, che ha studiato il sonno sull'uomo facendo studi molto importanti, aveva detto che nella prima parte della notte si sogna e nella prima parte della notte si dorme e nella seconda parte si sogna. Questa era un'affermazione che lui ha fatto, ma non è oggi convalidata, nel senso che i sogni non sono solo durante i REM, noi sogniamo sempre. Studi di due italiani che avevo citato nella copertina, Giulio Tononi e Chiara Cirelli, sono un binomio della scuola di Mauruzzi, che sono emigrati negli Stati Uniti e invitati a rientrare in Italia, non l'hanno mai voluto perché dice che là lavorano molto meglio che qui, e quindi sono due cervelli in fuga che sono bravissimi. Bene. Loro hanno dimostrato chiaramente che se mettendo 256 elettrodi sul cranio, in modo da vedere bene la mappa di queste attività, c'è una corrispondenza tra il contenuto del sogno e l'area che è attivata. Quindi praticamente noi sogniamo sempre. Lui dava bip e lui si svegliava e dice: hai sentito il bip? Sì. Cosa stavi sognando? Ah, c'erano due cavalli che... questo è... Quindi noi sogniamo sempre, l'idea che si sogna nel REM non è corretta. Andiamo avanti. Allora, assieme a... ecco, qui questa figura è un po' complicata, ma cercherò di essere... Allora, ecco, vedete qua, l'abbiamo visto prima, no? Questo è l'andamento del REM, eccetera. Vedete però che c'è ancora, io qui non ci leggo e non ci leggete neanche voi perché così. Per esempio, questi sono i movimenti oculari, questi sono i movimenti delle mani, delle braccia, questa è la frequenza cardiaca. Vedete che quando sono in REM c'è un'accelerazione della frequenza cardiaca, un'accelerazione della respirazione, e qui c'è un fenomeno che è molto importante da non sottovalutare, che è l'erezione, che è costante nell'uomo, oppure in iperemia nel territorio vaginale della donna. Questo è molto importante nei casi di diagnosi di impotenza. L'impotenza può essere una specie di arteriosclerosi delle arterie degli organi genitali, è chiaro che non si possono riempire di sangue, oppure è di natura psicogena. È chiaro che allora in questo caso, se l'erezione di notte c'è ma di giorno non c'è, c'è qualcosa che non va nel rapporto di coppia, piuttosto che essere un fenomeno organico. Allora, andiamo avanti ecco. Adesso dobbiamo vedere prima i benefici del sonno. Cosa c'è di buono mentre dormiamo, cos'è che ci aiuta a stare meglio, e poi vedremo invece le conseguenze del non dormire. Cioè, cominciamo con i benefici. Allora, vedete qua, in questa figura, non mi ricordo più, ma è sempre Quandella quella... Ecco, vedete, qui ci sono due neuroni, vedete questo neurone che contatta un altro neurone e l'impulso si trasmette attraverso questa catena di impulsi. Quando qui, in basso, nel 73, un inglese e un norvegese hanno scoperto quello che si chiama potenziamento a lungo termine. Se io stimolo questa fibra per un po' di tempo intensamente, questa sinapsi qui diventa più grande. Quindi ha un potenziamento, risponde di più, se io la stimolo risponde di più per un po' di tempo. E allora Tononi e Cirelli, quei due che avevo citato prima, su un articolo sulla prestigiosa rivista Science del 2017, hanno potuto documentare che durante la veglia la sinapsi è relativamente semplificata rispetto... Però durante la veglia vedete che, come dicevano Bliss e Lemo, il potenziamento diventa più grande, perché lì si magnanizza l'informazione che poi viene trasferita nell'ippocampo, si trasferita in altre zone. E quindi durante la veglia arriviamo alla fine della giornata dove le nostre sinapsi sono più ricche. È chiaro che se andassimo avanti così avremo quello che è stato descritto in questo libro di Menachem Begin, premio Nobel per la pace, che è stato nei campi di concentramento russo del KGB, nel quale le notti bianche, dove venivano torturati perché questi prigionieri confessassero, ma lui dice chiaramente che la sofferenza del non sonno era tale che uno confessava qualunque cosa pur di terminare questa angoscia, e poi c'erano le allucinazioni, cioè quando la sinapsi è così complicata non può più elaborare l'informazione per bene, quindi si altera la realtà e si percepiscono delle cose che si chiamano allucinazioni. Ecco, adesso vediamo, noi tutti i giorni nel nostro cervello consumiamo, tra virgolette, 10 grammi di proteine, cioè per le funzioni del cervello noi metabolizziamo, da questi 10 grammi di proteine ne derivano delle scorie, la molecola viene spezzettata e qui si producono due molecole che sono la beta-amiloide e la tau, che sono le due tipiche proteine che si accumulano e danno una malattia che si chiama il terribile morbo di Alzheimer. Allora, cosa hanno dimostrato questa Michael Nedergaard, norvegese negli Stati Uniti, ha fatto questo esperimento. Ha provato a mettere nel liquor che c'è sotto la dura di ratti, ha iniettato una sostanza fluorescente, in modo che lei poi attraverso il microscopio vedeva come si muoveva il liquido. E cosa ha visto? Ha visto che... Ecco, qui vedete, scusate, qui c'è l'arteria, qui c'è la vena, qui ci sono le cellule nervose e questi pallini neri sono la spazzatura del metabolismo proteico, che però rimangono lì e non c'è la glia che li porta via nel cervello. Come fanno ad andarsene nella spazzatura? e lei ha scoperto questo meccanismo meraviglioso. Ora vedrete che ci sarà un filmino di pochi secondi in movimento, che quei pallini neri, c'è il liquido che si sposta, quel liquido che è qui tra la glia e l'arteriola, il capillare arterioso, ma anche nell'arteriola, scorre il liquido e mentre scorre la spazzatura va da quest'altra parte. Ora vediamo se riesco a far partire. Come faccio qua a far partire? Io dovrei, non so, no? Come faccio a far partire il filmino? L'avevamo provato prima, si ricorda? Ecco, guardate bene cosa fanno i pallini neri, la spazzatura che produce l'Alzheimer. Eccolo! Guardate, 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 guardate. Eccolo. Questo è quello che succede nelle 24 ore. Ma durante il sonno questo fenomeno viene potenziato enormemente. Quindi è importante dormire bene, altrimenti rimangono questa spazzatura che ci porta alla malattia di Alzheimer. Eccola qui, questa basta una sola notte. Questo è un esperimento fatto sull'uomo nel 2018, quindi recentissimamente, nel quale si è cercato di vedere nell'uomo, dopo una sola notte di totale assenza di sonno, cosa succede alla fine nel suo cervello. Guardate quelle placche verdi e rosse, sono degli accumuli di beta amiloide e di tau. Una notte senza dormire. Poi la notte dopo, una volta dormito, tutto ritorna normale. Ma se questa insonnia continua, è chiaro che vi porta a delle tristi conseguenze. Eccolo qui, vedete a sinistra c'è un emisfero normale, a destra c'è un morbo di Alzheimer grave, dove il cervello praticamente diventa una spugna e non funziona più, e c'è una demenza che nei casi gravi è totale. Incurabile. Adesso passo a un altro argomento: come funziona, perché ci svegliamo, ci addormentiamo, chi è che guida questo ritmo? Bene, in tutti i sistemi della vita, dal moscerino alle piante, c'è un ritmo circadiano di circa 24 ore, circadiano vuol dire intorno al giorno, è un ritmo che è consolidato in tutte le forme di materia vivente. Quindi anche nelle piante. Noi abbiamo un centro del sonno qui a sinistra, un centro a destra, i quali si combattono uno con l'altro, cioè fanno un po' come due squadre di rugby, che uno spinge di qui, perché lì ci sono tanti nuclei, che uno spinge di qui e spinge di là, ma sono aiutati dall'orologio, è l'orologio che favorisce uno all'altro. Però noi abbiamo anche, oltre all'orologio, abbiamo un'altra sostanza che si chiama adenosina, che è una sostanza che ci fa dormire. Quindi alla mattina, appena ci svegliamo, appena entra in azione i neuroni della veglia, questi cominciano a produrre adenosina che si accumula nel cervello. Adenosina è un farmaco fisiologico, quindi alla mattina non ne sentiamo perché è poca, ma questa nel pomeriggio aumenta, la sera ha un valore tale che l'adenosina ci fa dormire. È proprio un vero e proprio farmaco. Allora voi direte, allora io soffro di insonnia, per favore mi prescriva l'adenosina. Purtroppo l'adenosina, se la prendete per bocca, viene distrutta e iniettata, è molto pericolosa anche per fare anestesia, perché le dosi letali e quelle farmacologiche sono troppo vicine, quindi non la si può usare per scopi terapeutici. Però questo sarebbe il sonnifero fisiologico che ci sposta nelle ore del giorno, poi alla sera naturalmente l'adenosina cala, ricomincia e così via. Qui una nota sul caffè. Naturalmente la prima cosa che tutti noi facciamo, compreso il sottoscritto, appena ci svegliamo, subito la tazzina di caffè, o a casa, o al bar, e cose. Perché il caffè? Perché il caffè ha una struttura chimica molto simile a quella dell'adenosina e si va a attaccare, una molecola per agire deve attaccarsi a una cellula, deve avere un recettore che si incastra. Ora, dove si incastra l'adenosina? Si incastra anche la caffeina. È un po' come avere un cavallo che due persone ci devono salire, ma ci sale uno o l'altro. Se sono tanti quelli che di un tipo saltano, ne avranno di più. Quindi quando c'è molta caffeina è chiaro che l'azione dell'adenosina viene, è questo che, quello che ci tiene svegli, perché è contro il sonnifero fisiologico. La cosa che molti non sanno, che si lamentano di dormire male, è che magari prendono troppi caffè, perché bisogna ricordare che il caffè, che noi, se noi prendiamo due tazzine di caffè all'ora di pranzo, il tempo di decadimento, quando le curve cadono così, si prende qual è il livello in cui si è ridotta a metà la quantità, il tempo di dimezzamento, ebbene l'emivita è di 5-7 ore. Quindi se voi prendete due caffè all'ora di pranzo, all'ora di cena ci avete ancora un caffè, poi 2 ore dopo andate a letto e pigliate la pillola per dormire, quindi è chiaro che il caffè, in questo, chi soffre come minimo prenda un caffè solo la mattina e basta. Decaffeinato, va bene decaffeinato, però decaffeinato un po' ce l'ha, e come dice Matthew Walker in quel libro, ha fatto una ragione che molte ditte che producono caffè decaffeinato, la quantità dichiarata sulla scatola non è quella cosa, quindi almeno cercate un decaffeinato di qualche ditta seria che vi vende quello che c'ha sempre, ce l'ha sempre un po' di caffeina, ma che ne abbia il meno possibile. Ecco, questo qui è una divagazione sull'orologio biologico che ho detto prima, riguarda tutti gli esseri viventi. E qui questo signore, Jean-Jacques Dortu de Meyrin, nel 1729 si era accorto che le piante che aveva in casa mutavano la loro forma a seconda dell'ora della giornata, e ha fabbricato questo orologio dove si vedono le piante. Uno teneva questo nella sua casa e ci aveva la piantina e vedeva che quella lì a mezzogiorno era più florida, la sera di meno, e così via. Quindi ha creato un vero e proprio orologio circadiano. E questo è un esperimento, no, lui guardava poi la messa anche al buio dentro degli armadi, dice se non c'è luce buio, e poi andava ogni tanto a sbirciare dal buco dell'armadio per vedere, vedeva che lo stesso, queste cambiavano la forma, quindi c'era un orologio interno che le faceva cambiare di efficienza. Questa è la rabetta comune, che è una mimosa pudica, perché dicono che quando si tocca lei si retrae, quindi ha movimenti piuttosto spiccati. E qui se viene tenuta a un ciclo di 20, invece che di 24 ore, un ciclo di 20 ore oppure di 28 ore, si riduce del 30%, quindi vuol dire che lei soffre di questo sbalzo del ritmo. Ecco, adesso vediamo quali sono i danni di quando non dormiamo, che cosa succede che non va. Dunque, ci sono due modi di deprivarci di sonno. Uno, perché non possiamo, è volontario, devo andare a lavorare, devo andare a cena, devo andare qui, devo andare di là. Quindi questo. Però poi c'è anche quella l'insonnia, di quello che uno non riesce a dormire. Come ripeto, l'insonnia è quando non si dorme, pur avendo la possibilità di dormire, ma non dormiamo. E c'è un'insonnia che è quella che dove si fa fatica ad addormentarci, c'è l'insonnia di quello che si sveglia troppo presto anche, e non si sente appagato del sonno, e poi c'è un'altra insonnia che è caratterizzata da risvegli durante la notte che interrompono il sonno. Questo varia molto da individuo a individuo. Allora vediamo un momento. Ecco, questo lo dico per curiosità, nel 1964 questo Randy Gardner ha fatto una scommessa nella sua scuola di una gara di sonno, voleva superare il record mondiale di stare sveglio, ed è stato assistito dai compagni che lo guardavano anche quando andava in bagno, è riuscito a stare sveglio per 264 ore, cioè 11 giorni. E poi sembra che, da quello che si racconta, che effettivamente nel giro di un paio di giorni ha recuperato tutta questa mancanza di sonno. Quando lui fece questa gara, William Dement, che era un famosissimo studioso del sonno, l'ha presa dai giornali di questa gara e volle metterci il becco, e così ha studiato bene, quindi questo è un record studiato, e ci sono 3 pubblicazioni sulle riviste per documentare tutti i particolari di quello che lui ha fatto, per convalidare nel Guinness dei primati, per avere la certificazione che è valido ci vuole una relazione scientifica di qualcuno che ha controllato, se no io mi sveglio la mattina e dico che ho fatto quello. Questo è quello interessato, 11 giorni. Certamente 11 giorni è un limite, forse lui poteva dormire anche qualche oretta in più, ma non possiamo andare oltre. Allora, qui c'è un avviso che è stato pubblicato recentemente, che dice, ed è 2017 questo, quindi di 2 o 3 anni fa, dice che in California l'analisi di 3 milioni di donne effettuata nel periodo, stiamo parlando dei danni da non dormire bene, quindi nel periodo 2007-2012 ha rivelato che migliorando il sonno si riducono i parti prematuri, le donne che lamentano di non dormire bene o sono affette da malattie come le apnee ostruttive del sonno, che sono, poi ne parleremo brevemente, sono delle apnee che interessano più l'uomo della donna. Al mondo il numero di bambini prematuri con 3 mesi di anticipo è di 15 milioni all'anno e di questi 1,1 muoiono durante il parto e molti rimangono disabili. Quindi questa è una situazione molto preoccupante, che è del non dormire bene. E adesso andiamo a vedere i danni del non dormire bene, perché qui c'entra anche il virus, il nostro Covid. Questo è un esperimento di molti anni fa, dove si prendevano dei ratti, come vedete, dov'è per fare il no, dov'è questo è per il punto rosso, dov'è? No, non c'era il punto rosso, per quello che per il punto rosso cosa devo schiacciare? Vabbè, comunque voi vedete che ci sono due curve. Qual è quello del punto rosso? Ah, ecco, sì, perfetto, scusi, Ecco, vedete, qui ci sono dei ratti che sono stati tenuti a non dormire, questo è a una settimana, dal settimo al quattordicesimo giorno hanno diminuito leggermente il peso, ma poi c'è un crollo dopo tre settimane di pressione di sonno, praticamente i ratti dimagriscono enormemente, mentre invece mangiano di più, perché questo è quanto mangiano, quindi mangiano di più ma dimagriscono. Quindi questo è il danno principale scoperto, molto interessante. Ma la cosa più interessante di questo studio del 1983, quello ce ne sono tanti, ma nel 1983, è che Rechhafen, che ha fatto lo studio, ha visto che questi animali, a partire dalla seconda settimana, avevano delle ferite, delle ulcere profonde nella cute. E questo all'epoca non è stato apprezzato, ma era il primo indizio, e ora poi lo dimostrerò meglio, che se non dormiamo bene il nostro sistema immunitario cala, diminuisce, diventa meno forte. Quindi è chiaro che le ulcere ci sono perché il nostro sistema immunitario... Questo era soltanto un indizio che non è stato molto valutato all'epoca, però... Allora, eccolo qui, Alan Renciafe, ho detto, nel 1983 ha fatto questa scoperta delle ulcere, ferite infette nella parte profonda della cute dei ratti. E qui voglio fare un riferimento a un libro di Anthony Beaver che parla della battaglia di Stalingrado. La battaglia di Stalingrado è quando i tedeschi volevano sconfiggere la Russia nell'ultima guerra mondiale, e allora le truppe tedesche di Hitler le aveva mandate in grande massa e cercavano di espugnare Stalingrado. Soltanto che questi soldati di giorno dovevano combattere per conquistare il castello e di notte non potevano dormire perché c'erano gli altri che invece di notte sparavano. E in questo bellissimo libro di Anthony Beaver nota che morivano molti soldati tedeschi e non si capiva il perché. Allora Hitler mandò un generale, Girgerson, che era un generale medico, e gli ha detto: vai un po' a vedere cosa succede là, perché questi cosa muoiono, forse non mangiano. Lui ha detto: no, mangiare mangiano di più, stanno bene, eccetera. L'unica cosa, dice, che effettivamente ci sono delle morti da infezione che sono 5 volte superiori a quelle normali. però non è stato apprezzato. Però questo è un altro primo indizio, ancora quando non ci si pensava bene, che senza dormire ti crolla il sistema immunitario e questi morivano di infezioni con una frequenza 5 volte superiore. Allora, adesso vi voglio dimostrare un esperimento recente. Individui deprivati di sonno aumentano di 4 volte la probabilità di prendersi un raffreddore. Qui ci voglio andare un po' nei particolari perché è un esperimento recentissimo, molto significativo. Allora, sono stati presi 164 volontari. I volontari sono gente che magari viene pagata, dice vuoi fare l'esperimento, vieni, ti offri. Di solito danno una ricompensa anche se non c'è scritto nel lavoro. E sono stati prima analizzati che fossero sanissimi, tamponi, cose, eccetera, salute perfetta, e poi sono stati isolati in un hotel in modo che loro non potessero infettarsi di nessun virus, perché erano completamente blindati in questo hotel. Poi hanno iniettato nel naso, inoculato nel naso di questi volontari, un virus del raffreddore molto blando, quindi non era il Covid, era un raffreddorino che però ti provocava qualcosa. E per come facevano a sapere, ci volevano dei criteri rigidi, numerici, per sapere se si erano infettati o meno, e allora gli dicevano, dopo l'aver iniettato questo virus, di tenere sempre il fazzoletto del muco che prodotto dal naso, e alla fine della giornata lo consegnavano e pesavano quanto era il muco. Se era superiore a 10 grammi, dice sì, patologia. Sotto i 10 grammi lo consideriamo ancora che non è malattia. In realtà 10 grammi sono già parecchi, però veniva stabilito come limite numerico questo di 10 grammi. E poi volevano dimostrare anche che ci fosse una congestione naso, quello che noi chiamiamo il naso chiuso. E allora per questo iniettavano un colorante nel naso, che normalmente se voi lo iniettate a una persona normale ha un tempo di transito di circa mezz'ora. Dopo 35 minuti lo trovate nella gola. Se è una sostanza fluorescente è facile vedere della fluorescenza nelle fauci, che dice che effettivamente c'è stata... è normale. Se invece il naso è chiuso non arrivano, quindi vuol dire, allora con questi due criteri io posso dire questi si sono ammalati, questi non si sono ammalati, criteri rigidi. Allora, per valutare la quantità di sonno in questi soggetti veniva applicato un braccialetto, come vedete a sinistra. Un braccialetto li vendono anche per 4 soldi con gli app eccetera, però per fare i lavori seri bisogna prendere dei braccialetti un po' sofisticati e costosi. Te lo dico perché se magari avete un'app e un telefonino, fidatevi poco. Ecco, vedete che in questo modo, quando uno ha questo actigrafo, si chiama, si muove, e che voi vedete le righe nere, quando quello si addormenta non si muove, e quindi puoi calcolare esattamente quanto hanno dormito quei signori che avevano preso il raffreddore. Eccolo qua. Quelli che avevano dormito, il puntino rosso e questo basso, no, scusate, ho sbagliato io. No, non mi ricordo più, il puntino rosso era questo, no? Osteria. Ah, eccolo qua. Voi vedete che quelli che avevano dormito meno di 5 ore avevano avuto il 45% di infezioni, cioè 45% di loro ha avuto quei criteri di malattia. Chi aveva dormito da 5-6 ore era 30%, 6-7 ore 22, e chi aveva dormito invece più di 7 ore praticamente il numero era del 17%. Quindi c'è stata una correlazione precisissima tra la quantità di ore del sonno dormito bene e l'incidenza di questa inoculazione del raffreddore. Eccolo qui. Qui voglio aprire una piccola parentesi, perché se ci mettiamo a parlare dei danni da non dormire, dobbiamo parlare di tutto, perché il sonno controlla tutte le nostre attività fisiologiche. Noi ci possiamo, ma per esempio dico solo i tumori, ma qualunque funzione di qualunque organo risente del non dormire. Faccio l'esempio solo dei tumori perché c'è uno studio che è europeo che l'ha dimostrato questo, che non dormendo aumentano i tumori. È chiaro, anche i tumori sono contrastati dal sistema immunitario, l'ha detto anche il professor Mantovani ieri. E quindi se noi non dormiamo è chiaro che i tumori aumentano. Allora, questo studio europeo che è stato eseguito su 25.000 persone ha visto che con meno 6 ore di sonno l'incidenza dei tumori aumenta del 40%, quindi anche per i tumori vale. Su 75.000 donne lungo un periodo di 11 anni sono stati ottenuti simili risultati. E poi c'è un lavoro recente di Arwin che basta tenere una notte una persona che dorme solo 4 ore, il giorno dopo le cellule antitumorali del sistema immunitario diminuiscono del 70%, poi la notte dopo si recupera tutto, ma già c'è l'effetto acuto. Quindi questo è un altro risultato recentissimo, appena pubblicato, ma molto interessante. Io qui sono... su che punto sono come tempo? Che non mi ricordo mica più quando ho cominciato. C'ho ancora 20 minuti, credo, vero? Quarto d'ora, 20 minuti. Questo è il libro che citavo prima, di Matthew Walker, questo direttore di un centro del sonno che ha scritto questo bellissimo libro di 500 pagine, ma è molto scorrevole, è scritto molto bene, e è stato Why We Sleep, che è stato tradotto in italiano Perché Dormiamo. L'edizione italiana, per chi non sa l'inglese, è più facile, ma quella inglese ha il privilegio di avere migliaia di voci dell'indice analitico, quindi se uno vuol cercare tumori, vuol cercare raffreddore, si ritrova facilmente il riferimento della pagina, mentre nell'edizione italiana non c'è, non so perché non hanno tradotto questo indice che è utilissimo, comunque se qualcuno... E lui parla molto sul problema dei farmaci, rimedi e farmaci. Allora, adesso qui lui nel libro a un certo punto pubblica la lista di quello che si dovrebbe fare per facilitare il sonno, combattere l'insonnia, e non me la leggo tutta perché è lunga, cioè nel libro, però ho segnato in rosso qualche voce. Ridurre la caffeina, l'abbiamo già detto, anche gli alcolici e anche gli schermi LED, gli raggi ultravioletti, eccetera. Tenere la temperatura della camera dove si dorme un po' più bassa di quella cosa, perché il freddo facilita l'insorgenza del sonno, questa è una cosa vecchia. E poi andare a letto quando viene il sonno, non andare mai a letto se non ti viene sonno, perché prendi un rapporto di emotivo di nemico, il letto è il tuo nemico e questo assolutamente non deve succedere. Non tenere gli orologi sul comodino, eccetera, eccetera. Ci sono. Poi dice di fare esercizio fisico durante la giornata, io lo faccio tutti i giorni, faccio 3 chilometri come minimo, me li faccio, è una cosa che sento il bisogno di farla, tre ore, 3 chilometri, però non farlo all'ora di cena e non farlo, cioè se stai bene poi cenare e andare a fare la partita di tennis. Però se sei di quelli che non dorme bene, la partita di tennis te la fai la mattina e non te la fai la sera dopo cena. Perché la scarica di adrenalina rimane e se sei labile incide di più su di te. Quindi, prima di andare a letto, leggere, cercare di essere in ambiente piacevole e io non leggo mica, niente pisolini durante il giorno, non tenere orologi. Insomma, ci sono una serie 30 minuti, l'ho detto. Poi lui dice che anche può essere utile provare un bagno caldo e quando si esce dal bagno caldo quel freddo lì fa bene, ti consiglio, sono comunque, insomma, non vorrei andare. L'unica cosa che lui dice: mai usare farmaci, sconsigliatissimo, mai usare i farmaci, perché i farmaci ti danno un sonno non fisiologico ristoratore e con l'andare del tempo va incontro alla demenza. Quindi ora, siccome tutti chiedono il farmaco, non chiedetemi di entrare in questo argomento perché la risposta è più difficile, un rapporto personale che è quello del sonno, che bisogna risolverlo individualmente, non lo si può risolvere con una ricetta universale per tutti. Però lui lo dice però chiaro che il sonno da farmaci è un sonno chimico che non ha niente a che fare col sonno fisiologico. E adesso io ho perso un po' il senso del tempo, ma non mi ricordo più a che ora ho cominciato io. C'è qualcuno che si ricorda? Come? E quindi quanto vuol dire che ho parlato già 45 minuti? E quindi infatti siamo alla fine, va bene, va bene. Siamo quasi alla fine, ora vorrei parlare un momento del sognare, che è un po' il sogno, è proprio il tema del Festival della Mente, ma sognare e dormire sono ovviamente... Quando si parla, il sogno è un'attività mentale da mettere sullo stesso piano dell'attività della veglia, però allora, voi sapete benissimo che il sogno aveva affascinato Freud. Freud ha vissuto a Vienna nel periodo, forse c'è il, eccolo qua, alla fine del secolo scorso. Vienna era una città intellettuale dove c'era una vivacità di cooperazione tra vari artisti, si incontravano nei salotti della Vienna Bene scrittori, pittori, musicisti, e facevano proprio una specie di concerto di idee, di scambio di idee. E lì ci fu una persona di grande valore che si chiamava Karl von Rokitansky, che era un medico, il quale diceva: qui se noi vogliamo studiare le malattie e far guarire la gente, è inutile che stiamo a chiacchierare, a guardare, dobbiamo andare a vedere l'autopsia, per cui rese obbligatoria l'autopsia delle persone che morivano, perché guardando dentro io posso capire e studiare la malattia. Questo concetto del guardare dentro ha interessato Freud, perché dice: guardare, ma allora io anche devo guardare dentro la psiche. Devo fare la psicoanalisi, che è esplorare il tuo inconscio e cercare di capire cosa c'è che non va. È lì che è nata Freud e la psicoanalisi. Allora, Henri Kandel ha scritto un libro, L'età dell'inconscio, è nata a Vienna e ha scritto questo libro dove parla di Freud in maniera ovviamente non benevola, nel senso che Freud ha costruito tutto su delle intuizioni non suffragate dagli esperimenti. Infatti dice: il maggior limite di Freud è stato quello di non avere adottato le regole del metodo scientifico, perché lui faceva l'affermazione senza documentarla. Questo è stato il suo punto di vista. Da questo però, io adesso qui in sala ci sarà sicuramente qualche psicoanalista, per cui io rispetto degli psicoanalisti, però anche gli psicoanalisti che conosco, con cui parlo, non sono dei veri psicoanalisti alla Freud, sono dei psicoterapeuti, sono persone che aiutano a capire e a cambiare il cervello di quella gente tramite dei condizionamenti. Quindi una psicoterapia che invece è molto utile, quindi la forma moderna di psicanalisi è psicoterapia, che è utile per tante persone che soffrono di disturbi di vario tipo e che io consiglio vivamente. Allora, adesso... volevo, parlando dei sogni, volevo dire: quando noi siamo svegli abbiamo che il nostro cervello, poi passo al sogno, quando noi, se voi siete su una sdraia in riva al mare, belli tranquilli, in quel momento lì non avete una preoccupazione particolare, e allora si ha quello che è stato chiamato il vagabondare della mente. La mente scorre di qua e di là senza cosa, suona il cellulare. E allora voi passate da questa connettività intrinseca a una connettività intenzionale esecutiva, cioè rispondete al telefono e parlate. Questi sono i due stati mentali in cui può stare la nostra mente. Allora, aspetti un attimo, ecco, questo Marcus Reichel è ancora. Una persona straordinariamente brava nell'imaging cerebrale, e ha fatto degli studi straordinari nel cervello, e ha visto una cosa molto interessante: che quando noi dormiamo il cervello non è che non sia organizzato. Lui ha visto che ci sono delle onde lente che camminano da una parte all'altra del nostro cervello, ma in maniera coordinata. Cioè, per esempio, l'area della mano sinistra varia di intensità di attività assieme alla mano destra, ma in maniera alternativa, quindi mentre uno aumenta l'attività l'altro, quindi questo ha trovato che c'è una connessione e che quindi no, quando noi dormiamo e cominciamo a sognare è come un aereo fermo sulla pista di decollo che deve partire e da lì, da lì poi possono partire i sogni che possono essere di vario tipo, eccetera, eccetera. Quindi noi dormiamo, abbiamo questa attività integrata, un'oscillazione molto lente ma coordinata tra le varie parti del sonno che preparano il cervello poi a sognare e a organizzare la sua attività, non come durante la veglia, ma in questo modo. Allora, quando noi siamo svegli, e poi vedremo il sogno, in realtà noi pensiamo, io adesso sto pensando di parlare con voi, ma il mio cervello vicino, io non me ne rendo conto, ma c'è una rete che dice guarda che alle ore 14.05 c'è il treno. Poi c'è un altro pezzetto di cervello che dice ma chissà se l'autista si ricorderà. Quindi il mio cervello elabora tutti questi messaggi, ma io ne percepisco uno solo alla volta. Allora, questo l'ho costruita io nel mio libro sul sonno per dare questo concetto. Dunque, vediamo un po' dov'è la... No. Eccolo qua, vedete? Io ho fatto un'ipotesi di avere un circuito di triangolini, vedete queste qui? Questi sono triangoli. C'è un pezzetto di cervello che pensa che devo andare alla stazione. Ma contemporaneamente ce n'è un altro, questo, che si preoccupa che... Poi ce n'è un altro invece che domina, tra questi tre circuiti, e saranno anche di più, ce n'è uno che invece è quello con i pallini rotondi, che è quello che domina e che mi dà lo stato di coscienza di quel momento. Noi abbiamo sempre questo stato di vagabondaggio della cosa. Questo è quello che ha... E da qui, naturalmente, questo succede anche quando... Dunque, io che mi ricordo... Eccolo qua. Allora, voi vedete qua... Vediamo se c'è azzecco, no, questo qui, eccolo qua. Qui io ho disegnato che quando noi abbiamo un cervello e diamo un raggio di luce, la luce arriva alla corteccia visiva. Però se lo stimolo, per esempio, io faccio vedere a una persona la parola mela, lui deve capire che quella parola ha un concetto e capire che è il frutto che noi mangiamo. Però se dura troppo poco... Lui non ci arriva a percepirlo. Il segnale arriva alla corteccia visiva, vedete? Però lui non lo stimolo, non ha percepito perché non è sufficiente, è stato troppo breve e il mio cervello non è riuscito a interpretarlo. Per poter interpretare questo stimolo bisogna che il segnale dalla corteccia visiva invada molte aree nel nostro cervello, per cui devo avere un pezzetto che mi dice che è rosso, un altro pezzetto che c'è l'angolo, un altro pezzetto che... insomma, tutti i vari frammenti di quell'informazione sono riuniti e poi la mela viene fuori dalla sensitività di tutte queste cellule che in maniera sincrona parlano. Allora, qui stimolo non percepito, non percepito, abbiamo tutti i messaggi che mi danno quel concetto. Nel sogno abbiamo questi motori accesi, pronti a decollare, e il cervello mantiene sempre questa curiosità come c'ha durante il giorno, cerca di esplorare ed ecco che vengono fuori le immagini del sogno dove si riproducono, vedete qui sono delle macchie che vuol dire che io ho sognato qualcosa che magari avevo già visto, ma che sono un'attività. Quindi il sogno è accompagnato da delle cose, queste però associazioni spesso sono bizzarre, per esempio i sogni durante il sonno REM sono bizzarri, quelli invece durante il sonno non REM sono più realistici, però noi sogniamo sempre, come ha dimostrato bene, e la qualità dei sogni dipende da questo. Io credo di essere quasi alla fine, vediamo il prossimo. Ecco, adesso volevo chiudere dicendo che questo problema dell'insonnia è un problema molto grave, molto sentito, su cui si studia molto per cercare di... Ma c'è una cosa che ha preoccupato il governo americano. Il Ministero della Difesa ha detto, signori, qui se scoppia una guerra nucleare e dobbiamo dormire nell'emergenza non ce lo possiamo permettere. e non possiamo permettere, come a Stalingrado, che la gente muoia. Quindi dobbiamo trovare qual è il trucco per cercare di evitare questo. Cioè, è impossibile. Ma nella storia dell'uomo le cose impossibili, poi con la scienza, la cultura, le abbiamo scoperte, e quindi tanti vantaggi. Quindi loro hanno fatto la scommessa e hanno stanziato col progetto DARPA, che è Defense, eccetera, eccetera, un progetto molto ben finanziato per studiare come si può fare a rimediare dai danni del sonno. E hanno pensato che ci sono negli animali molte forme di sonno anomalo. Per esempio il delfino dorme un po' con l'emisfero destro, un po' con l'emisfero sinistro, alternativamente, per cui lui è sempre sveglio e può nuotare 24 ore perché si alternano i due emisferi nel tenerlo sveglio. E poi ci sono questi altri uccelli che invece fanno delle migrazioni, che partono dall'Alaska, arrivano nell'emisfero sud in primavera, poi durante il viaggio si fermano, mangiano, però ripartono, però non hanno tempo di dormire. E quindi ci dicono: come fanno a viaggiare così tanto? Ma forse mentre volano qualche microsonno lo possono avere, però insomma devono stare in volo, devono scendere, mangiare, bere, eccetera, eccetera. E quindi ci sono una serie di uccelli che hanno queste migrazioni, che hanno interessato e sono finanziati, di cui stanno venendo fuori dei risultati sul loro comportamento, e la speranza di questo grande progetto è quella di capire se possiamo fare a meno di dormire, come fanno questi animali a dormire, perché senza ammalarsi, e applicarlo. È un sogno. C'è questo libro 24/7 che è scritto da Jonathan Crary, il quale dice: oggi viviamo nella società 24/7, i supermercati sono aperti 24 ore al giorno per 7 giorni, tutta la vita è in ritorno, quindi dobbiamo prepararci anche a questo concetto di cosa. Voglio finire con questa bellissima illustrazione, che è l'ultima, che mi piace, che l'ho scoperta anni fa, e nel 1940 dei ragazzotti facevano una gita nella zona di Martignac in Francia, e mentre passeggiavano hanno visto che nella roccia c'era un buco. Da ragazzini curiosi sono entrati dentro e hanno visto che si andava giù, e in un pozzo a 8 metri di distanza c'era una camera, e tutta questa grotta era fatta da tante grande con dei dipinti che risalgono a persone che hanno abitato lì dentro ben 40.000 anni fa, quindi Homo sapiens che ha vissuto dentro queste grotte. E vedete che già a quell'epoca c'era chi sentiva il bisogno di esprimere i suoi sogni o i suoi sogni. Questo qui è un dipinto che riguarda il sogno. Se vediamo per ecco questo. Voi vedete che qui c'è un uomo sdraiato e vedete qui che c'è un uccello. Ecco, in tutte le culture antiche si pensava che il sogno fosse un uccello che viene, ti prende la mente, te la porta via e te la restituisce al risveglio. E questo uccello vuol dire che lui dorme, ma voi vedete che questo signore ha un'erezione, quindi già all'epoca hanno capito che l'erezione era una cosa obbligatoria durante il sonno. E quindi questo vuol dire che questo signore sta sognando. C'ha l'erezione, c'è l'uccello, sta sognando. E che cosa sta sognando? Che c'è un bisonte, che c'è una lancia spezzata, quindi lui ha fatto una battaglia col bisonte, lo ha ferito, i visceri del bisonte sono fuoriusciti dalla sua addome, e questo quindi è un'immagine di qualcuno che ha voluto rappresentare un sogno in questa maniera molto simpatica. Cosa che è stata, queste caverne qui sono state visitate per 25 anni, i disegni sono stati tutti danneggiati dalla CO2 dei visitatori, milioni di visitatori, però la Francia aveva fotografato tutto perfettamente e ha riprodotto in un museo in città tutti questi bei disegni di cui cosa. Io ho finito, vi ringrazio dell'attenzione, anche se forse ho ceduto un po' nel tempo.